Don Angelo?
Pronto, sono Don Angelo.
Buonasera Don Angelo.
Buonasera.
Siamo contentissimi che hai accettato di partecipare a questa trasmissione per presentarci alcuni tuoi libri e con scadenza di 2 settimane, no? Questa sera ci presenterai il libro che si intitola La Traversata, sulle onde dell'anno liturgico, e poi gli altri vedremo in seguito, eh? Ecco, vorrei che anzitutto, Don Angelo, tu ti presentassi e presentassi un po' la tua terra, la tua diocesi. Perché lì è una zona di mare, no, mi sembra?
La mia terra, la mia diocesi è una cosa bellissima, perché noi siamo laguna e mare, Chioggia è un'isola, una penisola, isola congiunta da 2 ponti, alla terraferma congiunta sottomarina, che è la spiaggia, e congiunta all'entroterra, che poi si allarga sul delta del Po. È paesaggisticamente una terra molto bella. Poi io, se posso aggiungere una cosa, sono nato in un'isola che congiunge Chioggia a Venezia, vendola dal mare, si chiama Pellestrina quest'isola, che è lunga 11 km, strettissima, dai 50 ai 150 metri circa, larga. Quindi siamo proprio tra laguna e mare.
Quindi è una zona altamente turistica.
Eh sì, soprattutto in questo periodo, soprattutto la zona di Sottomarina, che è collaterale a Chioggia verso il mare. Chioggia è sulla laguna, Sottomarina è appunto sul mare, poi lì la diocesi si prolunga nella spiaggia anche con Rosolina, con una zona del delta del Po, che va a finire proprio sulla spiaggia dell'Adriatico. Quindi proprio altamente turistica in questo periodo di luglio, agosto in modo particolare. Allora, c'è un giro di macchine, un giro di presenze altissimo.
Sì.
La zona di Sottomarina.
Senti, Don Angelo, tu hai detto che hai le stesse età di padre Livio, cioè...
Allora sono molto vecchio.
Beh, insomma, no, siete due giovanotti. E poi che hai 54 anni di sacerdozio.
Pensa quanti.
Io vedo qui la tua foto, ma sei proprio... sorridente, giovanile, una cosa splendida. Senti un po', e tu hai detto che sei, oltre insegnante, sei sempre stato parroco, vero?
Sempre, dal 60, o comunque sempre in parrocchia, ecco, primi 3 anni cappellano, poi parroco successivamente, credo, in 4 parrocchie. No, l'ultima che è questa della cattedrale a Chioggia, dove sono da 8 anni.
Di Chioggia, ed è detto che la diocesi di Chioggia è una diocesi non tanto grande, vero?
No, è la più piccola del Veneto come numero di abitanti, però è estesissima proprio perché comprende una vasta zona del delta del Po, oltre alla laguna, un tratto, il tratto sud della laguna veneta, cioè Pellestrina, Chioggia e Sottomarina, che sono in confine sud della laguna veneta.
Benissimo. Allora senti, Don Angelo, come introduzione alla... che tu dopo presenti il libro, no? Io, se permetti, leggo questo brano di Vangelo che sta all'inizio del libro, che poi non è un libro tanto grande, no?
È
100 pagine.
È un libro più piccolo, più giovane.
Sì, però devi alzare la voce, eh?
Sì, alza la voce. Allora, benissimo, adesso alza la voce.
Bene, allora, questo qui è secondo il Vangelo di San Marco, capitolo 4, da 35 a 41, che sarebbe poi la tempesta sedata. In quel medesimo giorno, venuto la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore. E si dicevano un lato: chi è dunque costui? E anche il vento e il mare gli obbediscono. Ecco, parola del Signore.
Vendiamo, grazie a Dio. Lode a te, o Cristo.
A te la parola, allora, per presentare questo libro che si intitola, come ripeto, La traversata sulle onde dell'anno liturgico, editrice Itaca, autore Don Angelo Busetto.
La traversata, è proprio la traversata dell'anno liturgico con Gesù, ma poi la vita che è una traversata con Gesù attraverso l'anno liturgico. Io mi accorgo che i miei libri nascono vivendo e mi prendo coscienza di essi proprio quando sono già nati, come un bambino che ti vedi correre davanti agli occhi. Questo in particolare, appunto, perché di anno in anno un prete vive l'anno liturgico, entra nel mistero di Gesù, che nasce, vive, parla, incontra, patisce, muore, risorge, manda lo Spirito Santo, vive nella Chiesa, vive nei suoi santi. Un prete vive l'anno liturgico col suo popolo, proprio dentro le circostanze della vita. Questo mi pare sia la caratteristica di questo libro, cioè non semplicemente una descrizione dell'anno liturgico, ma la vita di un popolo, di un prete, della gente che vive con il Signore
Gesù. Alza la voce, avvicinati al microfono.
Sì. Una bella traversata che si ripete sempre viva e sempre nuova. Questo libro ne descrive alcuni tratti che sono fissati nell'anima, conservano la bellezza e la ricchezza della vita con Cristo. Riprendo dall'incipit proprio del libro, le prime righe, dove dice: abbiamo sempre bisogno di un nuovo inizio. Non so quante volte la liturgia parla di nuovo inizio. L'inizio accade ogni giorno, ad ogni incontro. Risorge il sole ogni mattino. Ricominciano il lavoro e la scuola e la vita. Non è mai ripetizione di quanto è già avvenuto. Si ricomincia sempre e ci si protende in avanti. A volte il cuore inaridisce, come un terreno rimasto lungamente senza pioggia. Crescono sterpagli acchiatti disordinatamente, discorsi vuoti, risate insulse, luoghi comuni incessantemente ripetuti, compagnie futili che bastano a se stesse. Affinché la barca possa saltare, il cuore riprenda a battere, c'è bisogno di cose vere, appassionanti. Una persona, un gruppo di amici, una comunità possono rinascere solo da accenti di verità, da un'origine nobile. Quando i discorsi toccano il senso della vita e fanno risalire dal profondo la ragione ultima delle cose, allora la verità avvolge membra e ossa, corpo e anima, cuore e nervi, presente e futuro. La futilità lascia cadere le foglie cadute, caduche, e l'albero della vita si innalza robusto. Il senso di inutilità che appiattisce la vita, la stanchezza interiore che spegne l'energia, vengono travolte da una ventata di novità. Ecco, è l'incipit questo anche dell'avvento, dell'anno liturgico, di una giornata che comincia, di questa mattina che dopo la pioggia di ieri sera si spalanca il sole. Si arriva alla fine dell'anno, si arriva al Te Deum del 31 dicembre, ed ecco una nota dal libro La traversata. Per 365 giorni Te Deum laudamus. E io che cosa ho da ringraziare? Guardando l'anno che mi sono lasciato alle spalle, mi accorgo con sorpresa che ringrazio soprattutto per gli amici con i quali condivido la fede cristiana e il cammino quotidiano incontro al Signore. Una grazia imprevedibile, desiderata ma non progettata, impagabile e non meritata, donata e non costruita. Te Deum laudamus, perché tu sei presenza viva anche per noi e ti cammini a fianco ogni giorno, tra incontri, dialoghi, preghiera, lavoro, azioni di carità, vacanze, preoccupazioni, delusioni e speranze, feste religiose. Ti presenti attraverso testimonianze semplici di fede e carità ed esempi clamorosi. Ed è un laudamus perché tu arrivi a colpire il cuore di una giovane amica che si consacra a te come sposa, ti canta magnifica. Ed è un laudamus perché ti cerco in una comunità di uomini e donne che mi diventano amici, fragili e desiderosi, smarriti ma in cerca di luce. Genitori che quasi per la prima volta dall'infanzia rimettono piede in chiesa. Qualcuno chiede di pregare insieme, condividendo uno spazio di silenzio e di testimonianza. Una comunità di persone compie gesti di carità verso i più poveri. Mi è accaduto ancora quest'anno di incontrare la memoria di un conterraneo che ha impiantato a Bologna la cattedra della carità, seduto a un angolo di strada, a porgere il cappello alla gente che passava. A tanti anni dalla morte, padre Olimpo Marella e la sua città dei ragazzi continuano un'opera che salva centinaia di persone. Te Deum laudamus. Questa è la conclusione dell'anno, ma si apre l'anno liturgico, l'anno della vita. E il Signore rimane con noi. Che cosa vuol dire? Rimane con noi. Leggo dei tratti dal libro Sempre la traversata. È dunque possibile per noi fare l'esperienza dei discepoli che hanno incontrato il Signore. La liturgia insiste a dirci che Cristo è vivo. Ma sembriamo navigare nel vuoto e tentiamo invano di afferrarlo come Maria Maddalena. Fino a qualche tempo fa sembrava bastare il buon cammino della tradizione. Cristo veniva consegnato dalla pratica religiosa delle parrocchie, dalle buone abitudini delle famiglie che insegnavano a pregare ai bambini e seguivano il ritmo delle feste, dalla scuola che riecheggiava le figure dei santi e cantava le melodie del Natale e l'Alleluia della Pasqua. Al bambino veniva consegnato il patrimonio della fede, come una riserva di cibo, e lungo i sentieri della crescita ciascuno usufruiva di una buona dose di rifornimento. Almeno dal 68 e poi, in modo sempre più intenso e palese, si è interrotta ogni conduttura capace di comunicare da una generazione all'altra l'energia della fede. L'ondata di moderno e postmoderno squalifica come vecchiume ogni forma di eredità che non sia quella patrimoniale ed economica. Rimaniamo soli col nostro presente. Lo avvertiva con intensità Don Luigi Giussani. Diceva: non è più motivo per aderire al cristianesimo, né la tradizione, né una teoria, non la filosofia cristiana, non la teologia, non la concezione dell'universo. Negli stessi anni Paolo VI affermava che nel rapporto tra la gioventù e la Chiesa è in gioco un incontro prodigioso e stupendo, l'incontro con uno, con Cristo. Questo qualifica, è un commento che faccio, questo qualifica tutto il procedere dell'anno liturgico della vita cristiana, occasione dell'incontro con Cristo. E nel calendario dell'anno liturgico troviamo in modo particolare la segnaletica, potremmo proprio dire, dei santi. Ecco, è un tratto che si riferisce in modo particolare ai santi che incontriamo nell'anno liturgico. La cordata dei santi cresce nel tempo, come un albero che porta frutto. I rami sbocciano l'uno dall'altro e si intrecciano nell'aria che splende di sole e vibra di tempeste. Alcuni di questi rami appaiono più robusti e fecondi, tre in particolare, Benedetto, Francesco, Ignazio, segnano i grandi tempi della storia della Chiesa. Il primo, Benedetto, ha diffuso le sue radici per tutta l'Europa, salvandola dal decadimento dell'impero romano con la bonifica dei campi e la cultura degli scrittori, con la regola della preghiera e l'ordine del lavoro. Il secondo, Francesco, apparso nel fervore della prosperità comunale, insufflò un'anima fraterna nella competizione tra i poteri e ha percorso le strade dell'Europa e del mondo con la carità. Il terzo, Ignazio, ha solidificato l'impianto culturale del cristianesimo e ampliato gli orizzonti della missione in un tempo di grande crisi religiosa. Questi tre santi, Benedetto, Francesco, Ignazio, disegnano una linea
che giunge ad ampliare i giorni nostri. È straordinariamente significativo che gli ultimi due papi si richiamino espressamente a questi santi della Chiesa. Papa Benedetto ha evocato il primato della regola benedettina per la quale nulla si deve anteporre a Cristo. E da qui ha fatto ripartire il rinnovamento interiore della Chiesa, illuminandola con la sapienza di Sant'Agostino e il calore di San Bonaventura. Papa Francesco ha sorpreso già con la scelta del nome di un santo riconosciuto dai contemporanei come Alter Christus, un altro Cristo. Di giorno in giorno ci attrae, Papa Francesco, con l'umanità dell'atteggiamento, la semplicità della vita, la immediata certezza della fede. Nel richiamo francescano della personalità del nuovo Papa converge anche la robustezza della figura di Ignazio di Loyola, il santo che trasferì nella Chiesa l'impianto delle compagnie di ventura e il valore dell'ardimento del cuore e della mente.
Bello.
Questo. Prego.
No, ho detto bellissimo. Io sto seguendo qui sul libro, pagina 90-91. Piacerebbe che parlassi anche di pagina 92, perché qui c'è Pellestrina.
C'è Pellestrina, allora bisogna tirarla fuori.
Che non sapevo.
Mi poco con questa fiorita dei santi. Poi non so di Pellestrina perché il cuore batte con Pellestrina.
Non sapevo che lì era apparsa la Madonna. Adesso ci spieghi.
Sì, certo. Concludo questo cenno dei santi, poi riprendo Pellestrina. Questo intreccio di santi è una fioritura che sboccia sulla vita di tanti cristiani di ogni tempo e risplende a sua volta nella figura di donne come Caterina da Siena, Teresa d'Avila, Edith Stein, simboli interpreti della storia della Chiesa, della quale hanno segnato l'impianto e hanno interpretato l'anima. Il mondo ricaverebbe grande vantaggio qualora cominciasse a considerare la Chiesa nella sua autentica storia, nella sua vera origine e identità, senza spegnerla nella riduzione di interpretazioni politiche o sociali e senza affogarla nella stanca ripetizione di luoghi comuni. La Chiesa, diceva Manzoni, è madre di santi, nello stesso tempo ne è figlia, figlia e sposa stella. E allora veniamo a Pellestrina, questa isola che dal porto di Chioggia prosegue per 11 chilometri in direzione di Venezia.
Questo capitoletto l'ha intitolato La Madonna dell'Estate. Avanti, avanti.
Madonna dell'Estate. Vediamo allora, leggo il tratto introduttivo. L'immagine di Maria domina il tempo dell'estate. Quando la strada romea sbuca sull'anfiteatro della laguna, provenendo da Padova, da Venezia, improvvisamente la visione si allarga e l'occhio spazia sull'acqua fino a posarsi sulla città di Chioggia. Sulla sinistra lo specchio lagunare appare delimitato da una striscia di terra che si distende lungamente nei colori delle case, lasciando intravedere i profili delle chiese e le vette dei campanili. L'isola di Pellestrina delimita la laguna veneta dal porto di Chioggia fino al porto di Alberoni. Il santuario della Madonna dell'Apparizione è simbolo e sorgente dell'anima di questo popolo. Vi si rigenera un clima umano che si respira appena si mette piede nell'isola tra laguna e mare. 1716. Nell'anno Senese del 700, mentre comparso un grande evento, recita una filastrocca, composta 60 anni fa dall'arciprete Don Ferruccio Vianello, sul racconto di Natalino Scarpa, il Veggente. Un avvenimento unico, anche nel senso che accade una sola volta. Non ci sono state ulteriori apparizioni, come spesso è avvenuto altrove. In compenso, l'autorità ecclesiastica diocesana ha sottoscritto la realtà dell'avvenimento e la veridicità del Veggente.
Si chiama Natalino Scarpa.
Si chiama Natalino Scarpa, un ragazzo di 14 anni che mentre andava dalla sua casa alla chiesa principale, si è fermato a una chiesetta, un capitello, come ogni giorno, a dire una preghiera. E lì ha incontrato una donna che l'ha fermato, gli ha detto: vien qua figlio, vien qua ragazzo, va dal più avanti, va dal sacerdote, va dal parroco, e dighe che passa a celebrare delle messe, digli che passa a celebrare delle messe per le anime del purgatorio, se volemo avere vittoria. Te lo dico a te perché ti sei degno, lo dico a te perché sei degno. La vittoria era la vittoria di Venezia contro i turchi. Il giorno dopo, il 5 agosto del 1716, Venezia fermata all'invasione dei turchi a Corfù e a Peter Baradino. Se non ci fosse stata quella vittoria, noi avremmo tutti il turbante e saremmo musulmani.
Certo, certo.
Tranquillamente così. Proseguo la lettura?
Certo, certo, è interessantissimo.
Bene, da quasi 300 anni Maria non se n'è andata dall'isola, dove tuttora è ben insediata. Ne segnala la presenza la pietra posta sul pavimento del piazzale, sulla destra del perimetro dell'antico oratorio davanti al quale avvenne l'apparizione. L'iscrizione lo indica come il luogo sul quale Maria ha posato il piede. Soprattutto nel segno del tempio santuario, fatto innalzare dalla Repubblica Veneta, in marmo bianco che risplende al sole prospiciente la laguna. All'interno del santuario, un'antica tavola raffigura l'immagine di una Madonna seduta in trono come una regina e contornata da una corona d'oro in capo e con una falce di luna bianca ai piedi. Porta il bambino in braccio, ugualmente incoronato. L'aspetto maestoso è addolcito dai tratti della maternità, come riconoscono madri e padri e figli che vi sostano davanti in ogni periodo dell'anno, ma soprattutto nei giorni agostani dell'anniversario dell'apparizione. 4 agosto, ci manca poco. Abbondano le candele, ma sai più si direbbe le confessioni e le comunioni e le invocazioni di chi viene a deporre la propria anima davanti all'immagine di Maria. La Madonna è rimasta nell'isola come una persona di casa, continuamente evocata e invocata dagli abitanti. È rimasta come un pozzo a cui si viene ad attingere acqua, una sorgente di vita. Sarà la conformazione dell'isola a favorire la convergenza verso il santuario. Certo, questo è un punto di irradiazione della fede cristiana e della carità. Qui si viene a pregare e si impara a pregare, si ascolta la parola e si accolgono testimonianze di conversioni e di carità.
E Don Angelo?
Sì.
Volevo chiedere, allora la festa quando è? Il 5 agosto?
La festa è il 4 agosto.
Ah, il giorno dell'apparizione.
Il giorno dell'apparizione e ogni anno il vescovo, ma per dire l'anno scorso, due anni fa è venuto il Cardinal Parolin, patriarca di Venezia periodicamente, ogni volta che c'è un nuovo patriarca comunque viene, una grandissima festa che attrae anche tutte le persone di Pellestrina che comunque sono emigrate dal paese in questi 50 anni, tantissimi da Pellestrina sono andate ad abitare nella zona di Venezia in modo particolare e anche altrove. Ma il 4 agosto è un punto di convergenza di tutti.
Benissimo. Prosegui pure.
Proseguo. Un grande pellegrinaggio nell'imminenza del 4 agosto, quest'anno sarà il 31 luglio, verso sera, un grande pellegrinaggio, leggo dal libro, si snoda dalla punta nord dell'isola, un luogo di carità per anziani e per persone malate e bisognose. Santa Maria del Mare si chiama questo luogo di partenza, all'inizio dell'isola verso Venezia, fino alla casa di Natalino e si conclude poi nel piazzale del santuario. Poi le fiate di festa trovano spazio davanti alla scuola primaria del paese, riunendo le persone dell'isola e i tanti che ritornano dalla dispersione avvenuta soprattutto nell'ultimo cinquantennio, insieme con amici e turisti. Il messaggio della Madonna dall'apparizione viene ripreso e visualizzato attraverso una serie di mostre che mettono in contatto i visitatori con i testimoni della fede e col lavoro del paese. Immancabile l'esposizione dei merletti, preziosa caratteristica locale, e la presenza di un pittore, il più delle volte originario di un paese. Qui ci sarebbero delle cose da specificare, ma proseguiamo. Posso adesso allargare l'ambito anche dello sguardo della Madonna facendo cenno alla Madonna Assunta, che è nel cuore dell'estate.
Certo.
La Madonna Assunta è dedicata alla cattedrale di Chioggia, della quale io attualmente sono parroco, quindi vorrei proprio indugiare sui tratti della Madonna Assunta. Al centro dell'estate si innalza la Madonna Assunta, lieto appuntamento tramandato dalla storia della Chiesa e simbolo della vita portata a compimento. L'Assunta si raccorda pienamente con la Chiesa Cattedrale di cui è patrona, in modo diverso, l'una e l'altra, l'Assunta e la Chiesa Cattedrale, contengono il cammino dell'esistenza cristiana. Maria percorre tutta la strada, dall'annuncio dell'angelo fino all'abitazione presso Dio in anima e in corpo, avvolta dallo sguardo e dall'affetto di Gesù. La cattedrale raccoglie e riunisce tutti gli aspetti e i momenti della vita cristiana, componendoli nel ministero episcopale e nella comunione di comunità e di persone. La piccola statua dell'Assunta che si innalza al sommo del presbiterio, ripulita ed evidenziata, attrae gli sguardi e i cuori nella direzione del cielo.
Bellissimo. Don Angelo,
sì.
Adesso siamo quasi alla mezz'ora, però ti volevo chiedere appunto quello che c'è sul retro, no, della copertina, che sono parole di Papa Francesco che collegano questo libro col brano Vangelo che abbiamo letto all'inizio, no? Dice: sulla barca ci sono tutti i discepoli, accomunati dall'esperienza della debolezza, del dubbio, della paura e della poca fede. Ma quando su quella barca risale Gesù, il clima subito cambia. Tutti si sentono uniti nella fede in Lui. Ecco, spiegalo.
Certo, quando nella barca della vita accade la presenza di Gesù, cambia la vita. Questa è la grande novità cristiana. Gesù non è venuto a farci andare in cielo primariamente, Gesù è venuto a vivere con noi in questa terra e quindi a vivere con noi la traversata della vita. La liturgia non è un accidente aggiunto alla vita, non è un'aggiunta,
certo.
È la dimensione la dimensione che ci apre la presenza di Gesù nella vita, è la barca della vita, per questo mi interessa la traversata. Mi interessa che attraversiamo la vita, non attraversiamo l'anno liturgico, attraversiamo l'anno della vita con Gesù, questo è il senso della nostra vita. Per questo le immagini dei santi, le immagini di Maria, sono persone umane, totalmente umane, la cui vita è stata trasformata, resa bella fin da quaggiù, bella, intensa, attraverso tutto il dolore, la fatica, gli incontri, tutte le traversie, ma questo è il vero della vita, una vita ripiena della presenza del Signore. Questo ci accade anche a noi attraverso l'educazione continua che l'anno liturgico ci provoca. È come una ripresa continua della compagnia del Signore nella nostra vita. E questo insieme nella comunità, senza dubbio, personalmente sì, ma proprio avvolti da questa grande presenza degli amici, dei sacerdoti, dei parrocchiani, dei deboli, dei depressi, degli esaltati, di quanti noi siamo, insomma.
Bellissimo. Senti un po', allora adesso ci dai gli estremi del libro.
Estremi del libro.
Però prima io vorrei dire che in copertina c'è un bellissimo dipinto di Rembrandt del 1633, che è appunto La tempesta sedata. Molto, okay. Molto bello. Adesso dagli estremi. Autore, titolo e casa editrice.
Angelo Busetto, La traversata, questo è il titolo. Sottotitolo, Sulle onde dell'anno liturgico. Edizioni Itaca. Itaca è una casa editrice che va esplodendo, secondo me, in questi ultimi anni, producendo e diffondendo molte testimonianze particolarmente interessanti. Itaca ha la sua sede a Castel Bolognese, si può ritrovare anche attraverso un sito www.itacaedizioni.it.
Bellissimo.
A questo proposito, vorrei anche, se mi è permesso, citare un sito in cui io man mano metto qualcosa, anche dei libri o di qualche osservazione, il Vangelo, eccetera. Ed è il mio sito personale, che ha proprio questo titolo, www.latraversata, per una traversata tutto da capo.
Molto bene. Allora, prima di farti dare la benedizione, io leggo ancora proprio l'ultimissima pagina del tuo libro, che è ancora un brano di Papa Francesco, se permetti. La fede ci dà la sicurezza della presenza di Gesù sempre accanto, della sua mano che ci afferra per sottrarci al pericolo. Tutti noi siamo su questa barca e qui ci sentiamo al sicuro, nonostante i nostri limiti e le nostre debolezze. Siamo al sicuro soprattutto quando sappiamo metterci in ginocchio e adorare Gesù, l'unico Signore della nostra vita. Ecco, adesso dacci una bella benedizione, perché possiamo, insomma, quanto ci hai detto, possiamo metterlo in pratica.
Queste parole di Papa Francesco e lo sguardo di Maria Assunta su di noi ci permettono di allargare il cuore a tutta l'umanità. Vorrei benedire in modo tutto speciale gli ascoltatori di Radio Maria, portando nel cuore tutte le loro intenzioni, tutti i loro desideri, il grande bisogno del Signore Gesù. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Assunta in cielo, degli angeli e dei santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Allora, Don Angelo, ci sentiamo ancora fra due settimane, che ci presenti un altro tuo libro,
Bene, interessante, un bel cammino, una bella traversata, continuiamola. Grazie.
Continua a pregare per noi e ricordarci la Santa Messa.
Senza dubbio, grazie.
E salutaci tutti i tuoi parrocchiani.
Senza dubbio, grazie di cuore.
Grazie, grazie.